una provvidenziale massa oscura. L'autocolonna ricevuto l'ordine di partenza cominciò ad avviarsi al passo comandato. I rumori del suo incendio erano stati assoggettati a speciali attenzioni perché fossero limitati al minimo indispensabile. A tale scopo era stato soppresso anche l'uso delle motociclette di avanguardia di appoggio al disciplinato procedere della massa di ripiegamento. Tale disposizione era stata data dall'ufficiale tedesco perché, pur avendo egli ottenuto una certa tranquillità in merito alle nostre asserzioni, era rimasto tuttavia dubbioso e aveva ritenuto opportuno creare un punto di difesa mettendoci in apertura di colonna per preservare le forze dalle conseguenze di possibile sabotaggio stradale ed ottenere che i ribelli desistessero dalle loro azioni. Dopo circa mezz'ora di marcia, oltrepassato il bivio di Caldarola, ci mettemmo nel lungo rettilineo verso Macerata, lungo il quale, nel tentativo di mettere in difficoltà qualche automezzo di lento incedere, aumentammo leggermente la velocità, manovra che passò inosservata poiché nessun accenno ci venne fatto in merito all'inosservanza degli ordini ricevuti. Sulla strada non più tortuosa si intravide in lontananza una massa oscura che al nostro avvicinarsi mostrava sempre più evidente la fisionomia di un grosso camion che, forse colpito dall'aviazione alleata, era rimasto bloccato o ostruito per circa il 40% la sede stradale. L'appuntato IARC evitò l'ostacolo, segnalando nel contempo il necessario sorpasso che permise ai primi mezzi di seguire la stessa manovra, ma improvvisamente, dopo un forte rumore di mezzi che si scontrano in una sorta di tamponamento a catena, la colonna ebbe a fermarsi in un vocio,
sommesso e rabbioso. Come se nulla fosse accaduto, noi proseguimmo con la stessa velocità, cosa che ci permise di raggiungere in breve spazio di tempo una certa lontananza dal punto dell'intoppo. Questa posizione favorevole, unita alla momentanea sosta dell'autocolonna, ci suggerì di tentare la fuga, proposito che venne messo in atto immediatamente, aumentando la velocità della piccola auto in presa diretta in modo da evitare il rumore del motore delle marce inferiori. L'auto acquistò così velocità sino ad oltrepassare qualche curva oltre il rettilineo già percorso e a raggiungere la nostra sinistra una strada secondaria di campagna dalla quale si trovò la possibilità di dirigerci verso San Ginesio. Come è logico, la nostra fuga fu subito scoperta, ma l'inseguimento a mezzo di due motociclisti non riuscì perché essi non poterono avvistarci prima della nostra immissione nella strada di campagna. Da parte nostra, per evitare di richiamare l'attenzione degli inseguitori, avevamo subito fermato l'auto con l'intenzione di abbandonarla. Imponendoci la calma, trovammo consigliabile di rimanere in ascolto poiché i mezzi lanciati al nostro inseguimento più di una volta erano già passati di fronte alla strada di campagna da noi imboccata senza immettervisi. Nonostante l'imbocco fosse ben visibile, la logica portasse a ritenere che la nostra apparizione si fosse verificata proprio in quel punto. Passato qualche minuto senza che i motociclisti si facessero sentire, avemmo la prova della rinuncia da parte del comando tedesco alla nostra cattura. Sicuri quindi di aver riconquistato la libertà, ci avviammo a piedi verso San Ginesio e mediante l'aiuto del gruppo patriottico Vera, operante nella zona, in breve tempo potemmo raggiungere la nostra sede di partenza in Macerata. Qui trovammo i carabinieri in allarme, poiché tramite i collegamenti della nostra organizzazione, dopo poco tempo dal nostro fermo, il patriota Don Quinto Linfozzi era venuto a conoscenza dell'ora, dei particolari e della località ove si era verificato il nostro arresto e si era premurato di avvisare subito il console bassanese, divulgando nel contempo la notizia in tutti i settori di interesse patriottico perché provvedessero a porre in atto i dovuti accorgimenti per affrontare le possibili azioni dei nazifascisti. L'incontro con il console bassanese, il maggiore, nominativo non indicato, nota del redattore, il capitano Vittorio Gabrielli, il capitano Trombetta, il tenente Gelsomino Agatino e altri facenti parte del comando, unitamente a tutti i carabinieri dipendenti, non fu privo di commozione e di vera e sentita fraternità patriottica, confermando così l'impegno di proseguire sino alla totale liberazione della nostra cara patria. Intanto la situazione generale si andava sempre più indirizzando verso un nuovo inasprimento delle azioni. I nazifascisti, con un procedere incerto ma sempre più rabbioso, mettevano in evidenza le loro intenzioni di porre in atto massicci attacchi antiribelli, anche con armi pesanti e dirompenti. Approfittando della presenza in zona del comandante Amato Tiraboschi, primo, in un ristretto incontro nella chiesa di San Giovanni, presenti Don Quinto Linfozzi, Filippo Paolo Rossi, Rodolfo Sarti, Gino Crucianelli e il dottor Luigi Simoncelli, venne decisa una riunione in Montelupone con la presenza del generale Melia, Cavman, del capo del nostro controspionaggio, sottotenente Fattorini, e della professoressa Antonina Berardi, allo scopo di determinare le azioni che si sarebbero dovute intraprendere in concomitanza con l'avanzata delle truppe alleate. Nel frattempo ebbi un altro abboccamento con il console Bassanese in merito alla situazione delle staffette. Il console Bassanese, in merito alla situazione delle staffette, che per la perdita subite era diventata alquanto precaria. Dalla zona di Ancona, tramite patriota Fernando Fulgi, era giunta infatti notizia della perdita di quattro elementi operanti in settori di capitale importanza per il collegamento con il comitato di Macerata. A notte inoltrata raggiunsi il mio domicilio in Montelupone, e nel mattino seguente dai patrioti Gino Crucianelli e Mario Prenesi mi venne presentato il signor Aristodemo Maniera Armando, che si qualificò con il grado di comandante dei patrioti dell'Italia centrale, inviato da un comando superiore dell'Alta Italia. Nota 56. Aristodemo Maniera, Castellammare Adriatico, oggi Pescara, 5-8-1903, Roma 29-7-1992, aveva frequentato l'Istituto Nautico di Ancona, comunista garibaldino della Guerra di Spagna. Era rientrato in Italia dopo una prigionia scontata in Francia, nel campo di Vernet, nell'aprile del 1944, attraversando a piedi le Alpi. Da Milano il PC lo aveva subito inviato nelle Marche con funzioni ispettive. Nonostante le considerazioni già svolte circa l'attribuzione di alti gradi di ferite a ipotetici raggruppamenti militari incongrui rispetto alla guerriglia, il modo di fare del Maniera, denunciante esperienza vissuta di lotta partigiana, suscitò in me simpatia e ammirazione, poiché il suo intendimento era quello di porre in atto un piano di azione che, a parte il dubbio sulle possibili intenzioni di tenere in primo piano l'interesse della corrente politica di appartenenza, Partito Comunista Italiano, godeva di un saggio orientamento che avrebbe potuto risolversi anche efficacemente a vantaggio di tutta la corrente patriottica in linea generale. Nell'EPC, che sin dal primo insorgere del popolo italiano si era inserito nella lotta patriottica con tutte le sue forze materiali e spirituali, e che, eccezion fatta per azioni inconsulte di faziosità politica messe in atto da qualche suo gregario, era riuscito a stabilire vincoli di fraternità con le preponderanti forze cattoliche, nell'ultimo lasso di tempo precedente la liberazione, tutto il complesso direttivo denunciava un'irrequietezza dovuta all'evidente intento di trovarsi in prima fila nella nuova fase politica da sviluppare dopo la liberazione. Comunque il Maniera risultò anche ben gradito nelle file dei propri compagni, fattore questo di capitale importanza per il buon fine di qualsiasi impresa da intraprendere di comune accordo. Decisi subito un incontro con lui, invitando a parteciparvi il generale Salvatore Melia Cavman, il comandante Amato Tiraboschi, primo, Umberto Giachini di Montelupone, mio figlio Renato, la professoressa Antonina Berardi e il colonnello Salvatore Alfieri. Nota 57. Il nome del colonnello Alfieri, Saviano, Napoli 1896, Milano 1963, a meno che l'autore non voglia riferirsi a persona diversa da quella, cosa altamente improbabile, che poi su designazione degli alleati che poi su designazione degli alleati sarà sindaco di Macerata dal 1 al 5 luglio 1944, non è Salvatore ma Antonio, al quale, in omaggio alle pretese del comando militare alleato, si decise di affidare il ruolo di collaboratore in seno al comitato provinciale con la qualifica di esperto militare, con l'incarico specifico di prendere contatto con il GAP di Macerata per poter meglio indirizzarlo sull'evolversi delle necessità contingenti, naturalmente per le ragioni di incompatibilità già più volte esposte, e come poteva facilmente prevedersi l'ufficiale non poteva esplicitare il mandato ricevuto. Il comandante tedesco di zona, responsabile del deflusso della massa in ripiegamento a seguito del continuo rinvio dell'intesa per il libero transito delle forze tedesche nel dubbio dell'esito della trattativa stessa, stava mettendo in atto pesanti azioni sia per premere ai fini di una rapida conclusione dell'intesa, sia per premunirsi dell'eventualità della definitiva rottura. Il rapporto a tale logico nuovo modo di procedere del comando tedesco, ma soprattutto per seguire i deliberati del Comitato di Liberazione Nazionale di Macerata, anche l'azione di guerriglia si era intensificata, con attacchi improvvisi in tutta la regione, che, partendo dalle zone di Serra Sanguinico, Arceve, Sassoferrato, Fabriano, si infittivano in tutto il pesarese, sincronizzandosi con le azioni GAP collegate alle agitazioni operaie di sabotaggio politico nella zona di Ancona, per divenire più massicci nel maceratese, dove operavano comitati comunali di liberazione nazionale in ogni piccolo centro, con GAP dipendenti e gruppi numericamente forti e ben armati, protetti e sostenuti da una organizzazione centrale che, per tempestività di partenza, continuità e armoniosità di sviluppo, aveva finito per divenire guida in campo provinciale e regionale e punto di riferimento nazionale presso il comando militare italiano e alleato. Purtroppo, nello svolgimento della guerriglia, così come diventavano ingenti le perdite nazifasciste, anche quelle delle nostre file si andavano facendo preoccupanti, specie nel settore delle staffette di collegamento tra il comitato e le zone di maggiore interesse operativo. Le ultime due giovani perdite furono quelle di Francesco Mercorelli e Brandelisio Rocchi, eroici patrioti facenti parte del nucleo staffetti in collaborazione diretta con mio figlio Renato, capo del nostro controspionaggio. Furono catturati il giorno 10 giugno 1944 nei pressi di Valcimarno e nella giornata stessa fucilati, mentre erano diretti a Camerino per la consegna al comandante del gruppo Gian Mario Fazzini, Don Nicola Rilli, Lino, di un importante messaggio contenente la raccomandazione di dispersione delle forze del gruppo in piccoli nuclei atti a sfuggire alla recrudescenza delle azioni antiribelli che il comando tedesco stava organizzando con massiccio impiego di uomini e di mezzi. La nostra organizzazione di informazioni, nonostante tutto il suo interessamento, non fu in grado di reperire precise notizie sulla cattura e sull'esecuzione avvenuta ad opera delle truppe nazifasciste in veloce azione di ripiegamento, ma il loro olocausto, ben conoscendo gli alti sentimenti di entrambi, può essere senz'altro ritenuto eroico e degno di un commosso ricordo. Trovato in possesso della carta del cifrato, pur redatta in maniera da presentarsi come un comune promemoria personale, le loro spiegazioni dovettero apparire non del tutto convincenti agli aguzzini. La sopportazione della tortura fisica e morale, senza nulla rilevare dei segreti dell'organizzazione patriottica da loro ben conosciuta, pone un'aureola di gloria sui loro nomi, che debbono essere ricordati con orgoglio e riconoscenza, in special modo dai macerdesi che ne ebbero a trarne i maggiori benefici. Nota 58. Sulle circostanze relative alla morte di Francesco Mercorelli e Brandelisio Rocchi abbiamo già ampiamente riferito nella nota numero 36. La perdita di questi due preziosi elementi creò un immediato disagio nell'organizzazione delle staffette di collegamento, che non sfociò in tragiche conseguenze solo per la pronta immissione di nuove forze, che però, nonostante tutto l'ardire e spirito di sacrificio dei nuovi reclutati, non poté impedire un rallentamento delle operazioni in misura quanto nociva e proprio in un momento dei più complessi nella nostra lotta di liberazione. Al comandante Don Nicola Rilli Lino venne inviato subito un nuovo messaggio con lo stesso contenuto del precedente, ma mentre il primo possedeva il pregio della tempestività, il secondo, arrivato con troppo ritardo, non ebbe l'effetto sperato, essendo venuto a mancare il tempo necessario per porre in atto gli accorgimenti raccomandati per superare il cruciale momento. La situazione del movimento patriottico regionale si era andata intanto facendo progressivamente difficile per lo sforzo di contenere sia la fiumana di gente, in preminenza di giovani veramente desiderosi di combattere, di cui già si è fatto cenno, sia la quantità di persone alla ricerca di benemerenze patriottiche nella speranza di poterle adoperare a proprio vantaggio per scopi di lucro, di potere e di vendetta. La massa dei patrioti dell'ultima ora affluiva infatti sempre più numerosa ed anche le correnti politiche si portarono in azione per immettere uomini di loro fiducia, i quali, pur essendo magari qualificati per l'opera da esplicare nel domani, non avendo seguito le fasi della lotta armata, finirono a volte per determinare incomprensioni con danno di entrambi i settori, sia politico che operativo. Il più attivo in tale direzione, per disposizione dall'alto, pur intelligente e ben equilibrata verso una linea di sana democrazia, fu il Partito Comunista Italiano, seguito dal dinamico Partito d'Azione, mentre altre correnti alla ricerca di composizione trovarono l'avvio solo nelle iniziative personali di uomini di buona fede e degni di ogni ammirazione. Nella corrente cattolica, che priva del supporto di un partito politico aveva saputo operare in coerenza di sentimenti e con spirito di carità unitamente al lumine clero e alle comunità religiose, l'immissione di nuovi elementi non ebbe invece a verificarsi subito. I politici vennero poi, dopo la liberazione, e finirono per distruggere quella fraternità che aveva portato alla vittoria e che, se mantenuta, avrebbe determinato per il popolo italiano un avvenire di pace, serenità e benessere per tutti. Il patriota Florindo Pirani, come in precedenza riportato, si era assunto di dirigere e portare a termine la missione di prelevamento e salvamento dei familiari del console Bassanese, l'operazione avviata secondo i piani prestabiliti con l'ausilio di Paul Grunberg, in precedenza inviato dal comitato a Perugia per affiancare l'azione, finì in un nulla di fatto, essendosi accertato che la famiglia Bassanese era già stata prelevata dalle forze nazifasciste e trasportata in Alta Italia in località che peraltro non si poteva arrivare a conoscere. Fu comunque positivo che l'operazione avesse potuto svilupparsi e concludersi senza arrecare alcun danno o rallentamento all'operatività patriottica. La comunicazione al console bassanese del non felice esito dell'operazione venne fatta da me personalmente, ponendo cura che, con la elencazione degli accorgimenti adottati, chiaramente emergesse la certezza che ai componenti della sua famiglia nulla era stato fatto di male e che l'operazione di trasferimento, forse troppo tempestivamente effettuata, era perfettamente in coerenza con l'arretramento dei nazifascisti della zona Umbra. Comunque il comitato inviò raccomandazioni in merito al comando militare italiano e alleato, sollecitando nel contempo l'organizzazione per il salvamento degli ex prigionieri a voler rivolgere attenzione alla ricerca della famiglia del console Bassanese, in modo che una volta ritrovata potesse essere affidata alla cura e protezione di qualche comunità religiosa, dato che a causa dell'attività fascista in precedenza esplicata dal console, prima della sua venuta a Macerata, occorreva tenerla fuori da possibili spiacevoli conseguenze. Nota 59. La famiglia del console Bassanese al tempo risiedeva in una casetta sul lago Trasimeno. Venne rastrellata dai tedeschi insieme ad altri gruppi familiari e condotta in Germania, dove venne rinchiusa in campo di concentramento, da cui però la signora e le figlie del console a fine guerra uscirono salve. Notizia tolta dagli atti del processo Bassanese, Tribunale di Guerra di Firenze 1946. Tra le possibili cause che portarono al forzato trasferimento, della famiglia Bassanese in Germania, non va esclusa quella di una delazione vendicativa operata da qualche fascista, forse accortosi del doppio gioco del console. Con un messaggio urgente confermato dalla Radio Londra su Sigra La Franchi, il comando militare italiano e alleato ci invitò nuovamente a trasmettere con un certo informazioni dettagliate sulle condizioni dei luoghi ai fini della liberazione di Ancona prevista per il 24 del mese di giugno. Di tale richiesta il comitato si era già occupato e per molteplici ragioni di interesse patriottico l'operazione era apparsa non solo difficoltosa ma passibile di conseguenze tragiche e di grave danno per la popolazione della città e di tutte le altre località interessate. Comunque la richiesta aveva esigenza di riscontro urgente. Il comitato, ad evitare possibili equivoci, decise di dare immediata comunicazione che il piano era in studio e che entro le prossime 24 ore sarebbero state date tutte le informazioni relative. Approfittando dell'occasione venne anche rinnovata la richiesta dell'immediato invio di mitragliatrici da 20 con sbarco da effettuarsi in Porto Recanati. Lo schieramento patriottico di giovani ufficiali, dislocati in tutta la regione, nei punti di defluenza e di nostro interesse strategico, in precedenza già descritto nelle sue linee di impostazione, aveva dato e seguitava a dare un contributo di enorme interesse operativo. Organizzazione delle staffette di collegamento, entrata in una crisi paurosa per le numerose perdite, era riuscita ad equilibrarsi e con la forza del sentimento patriottico e della disperazione, superando se stessa, era riuscita a contrastare il momentaneo sbandamento, ricostruendo un'efficace rete di collegamenti tali da permettere contatti in forma sicura e veloce, capace di far fronte a un'improvvisa precarietà con il minimo danno possibile e senza conseguenze delatorie. La nuova strutturazione organizzativa aveva preso l'avvio a seguito di raccomandazioni del comitato dirette ai gruppi GAP, ai comitati comunali e ai gruppi operativi. Per rendere l'azione dei gruppi più dinamica e coerente con l'evolversi degli avvenimenti, da parte del comitato si era raccomandato l'attacco improvviso lontano dai centri abitati con immediati arretramenti in posizioni già in precedenza predisposte, insistendo sulle operazioni di vuoto immediatamente dopo il primo urto, ogni qualvolta ci si trovasse di fronte ad una soverchiante superiorità avversaria e per evitare lo scontro fratricida. Si era altresì raccomandato il sotterramento delle armi o il relativo occultamento in zone adatte alla ricomposizione del gruppo ogni volta che fosse apparso prudente. Si era altresì cercato di far abbandonare ogni faciloneria e di avere una sana diffidenza verso gli ultimi arrivati e una scrupolosa attenzione nel mantenere il ponte informativo con il comitato di Macerata. Fu in uno di quei giorni che, a notte inoltrata, dopo lo squillo del campanello intervallato nel tempo secondo un modo convenuto, nella mia abitazione all'ultimo piano del Palazzo Sagrini, ricevetti la visita del patriota Gino Crocianelli, il quale, con fare veramente preoccupato, mi comunicò che era stato costretto ad abbandonare la zona montana a seguito di attacchi nazifascisti protetti dall'artiglieria e da mezzi di locomozione veloce che avevano costretto i gruppi, dopo un furioso scontro arditamente sostenuto e protrattosi per alcune ore, a sotterrare le armi, stabilire il nuovo punto d'incontro ed evacuare in piccoli gruppi disarmati l'intera zona investita. L'accaduto, pur facendo parte dell'operazione di ribelli nazifascisti già previste e per le quali era stato formulato il piano di disimpegno patriottico, mostrava però aspetti preoccupanti. I comandi nazifascisti infatti avevano ormai cominciato ad agire in forma disordinata e disorganica, creando così situazioni talmente ingarbugliate da mettere in difficoltà il nostro servizio di informazione e la nostra capacità di prevenire i gruppi sulle azioni del nemico. Il comitato, nei confronti di questa nuova pericolosa situazione, che avrebbe anche potuto sfociare in conclusioni disastrose per lo schieramento patriottico, ritenne opportuno di intensificare le raccomandazioni denunciando il pericolo incombente. Per poter seguire con la massima attenzione e celerità il vertiginoso susseguirsi delle azioni, venne deciso di accentrare nell'officina meccanica per riparazione auto, sita nello stesso Palazzo Sagrini e gestita dal patriota Amorino Sadori, Macerata 13 5 1900 3 31 3 marzo 1990 nota 60, indicato Palazzo Sagrini è quello che sta nella piazzetta 30 aprile sulla destra di chi da via Tommaso Lauri guarda la chiesa di San Giorgio, in un locale a piano terra del palazzo, quasi di fronte all'attuale chiosco dei giornali, c'era l'officina meccanica di Sadori. Tutto il movimento staffette riguardanti le operazioni della fascia montana e marina, mentre per il collegamento con gli agenti paracadutati addetti al salvamento e protezione degli ex prigionieri vennero disposti due agenti di contatto, uno presso donne Guido Mandolini, con base d'incontro presso il Vescovado di Macerata, e l'altro presso Don Quinto Linfozzi, nella chiesa di San Giovanni. Il patriota Amorino Sadori, che sin dal sorgere del movimento patriottico nel maggiordese si era posto nelle prime file, operando sempre intensamente in tutti i campi e in special modo nell'assistenza meccanica, nello smistamento di persone e cose, nelle operazioni di carica dell'accumulatore della nostra legge trasmittente, aveva l'intelligenza e l'ardimento per portare a termine il delicato incarico affidatogli. Infine, nel timore che il Crucianelli, durante il suo ripiegamento, fosse stato notato e in conseguenza sospettato, venne deciso che si sarebbe portato ad operare nella fascia costiera e più precisamente con il gruppo di Porto Recanati, comandato dall'intraprendente ed eroico patriota Santi Ascani, allo scopo di movimentare lo schieramento patriottico nelle zone limitrofe, rendendolo disponibile per una immediata utilizzazione in una importante operazione di guerriglia che, per ragioni di logica riservatezza, data anche la relativa maturità del movimento patriottico della zona, non rivelai essere quella della presa di Ancona. Non rivelai essere quella della presa di Ancona.